Inquieto dalle 10 è presentato da
Gatice Fertility Center, è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Passiamo dal piano meramente locale a uno internazionale, a un tema internazionale che però ha sicuramente delle ricadute anche sul piano, scusate la ripetizione, locale. Parliamo della legalizzazione della marijuana e del cammino che dopo quasi due decenni, più di due decenni, in realtà 21 anni, ha portato sostanzialmente l'America a legalizzare la marijuana in alcuni stati. Basti pensare che la mattina del 1 gennaio in California lunghe file di consumatori hanno atteso anche un'ora per acquistare legalmente e per la prima volta marijuana a scopo ricreativo nei negozi con regolare licenza. È stato possibile grazie alla Proposition 64, a favore della quale si è espresso il 53% degli elettori dello Stato l'8 novembre del 2016, il giorno poi passato alla storia per l'elezione di Donald Trump. All'inizio del 2018, 21 anni dopo, dicevamo, dopo aver aperto la strada negli Stati Uniti alla marijuana medica, che è stata approvata il 5 novembre del 1996 con il cosiddetto Compassionate Use Act, la California è diventata dunque l'ottavo stato in America a legalizzarne l'uso ricreativo, affiancando Alaska, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon e Stato di Washington, dove i cittadini si sono espressi tramite un referendum tra il 2012 e il 2016, negli anni della presidenza di Obama. Ma al di là di questo tema, noi partiamo dai dati dell'America e poi faremo ascoltare dei numeri che estrapoleremo, anzi vi faremo ascoltare proprio l'audio di Milena Gabbanelli, che ha fatto un interessante studio insieme ad Andrea Marinelli proprio sul Corriere della Sera nella sua rubrica Data Room, perché è un tema di cui si parla spesso, quella della legalizzazione della marijuana, e non sempre, come dire, l'impostazione è quella corretta, perché si pensa spesso alla questione dello sballo dei ragazzi, che sicuramente è un tema, però non è il tema principale per due ordini di motivi. Il primo è che comunque la marijuana la trovi ovunque, e il secondo è che anche il contrasto alla vendita della marijuana alle piantagioni impegna per veramente giorni, giorni e giorni le forze di polizia, e soprattutto, ancora più grave, è una manna dal cielo per la criminalità organizzata, perché il mercato è totalmente, essendo illegale, totalmente nelle mani di queste organizzazioni criminali, e forse non sarebbe male ripensare anche a questa impostazione. Qualcosa si è fatto per lo più per quanto riguarda la cannabis terapeutica, e ci sono anche delle novità interessanti dal punto di vista commerciale. Ma prima di chiudere questa analisi, questo piccolo spaccato che abbiamo voluto aprire, che riguarda sì il piano appunto internazionale, ma che, lo ripetiamo, riguarda molto anche il piano locale, perché sono decine e decine ogni anno i sequestri di piantagioni di marijuana, per esempio nella piana di Gioia Tauro, ma anche in altri territori. Se una volta era anche, come dire, temporalmente i sequestri venivano effettuati d'estate, il momento della fioritura della marijuana, ora i tempi si sono allungati, e anche a dicembre è stato trovato a Gioia Tauro una piantagione immensa di canapa indiana. Ma andiamo a sentire il contributo di Milena Gabbanelli e poi torniamo in studio per un commento conclusivo di questa questione.
Marijuana sì o marijuana no? Allo Stato conviene legalizzare? Negli Stati Uniti, dove la vendita è legale e tassata, in Alaska, nello stato di Washington, Oregon, Colorado, Nevada, Massachusetts, Maine e da ultimo la California, dato curioso, il referendum che l'ha approvata è stato votato lo stesso giorno dell'elezione di Trump, due conti li ha fatti la Drug Policy Alliance. E cosa è saltato fuori? Primo, non è aumentato il consumo fra gli adolescenti. Secondo, sono diminuiti gli arresti facendo risparmiare agli stati qualche milione di dollari. Terzo, non sono aumentati gli incidenti stradali dovuti ad alterazione. Quattro, lo Stato di Washington ha incassato con il fisco circa 200 milioni di dollari. lo Stato del Colorado nei primi 3 anni circa mezzo miliardo di dollari. Le tasse complessive applicate sia dal Colorado che dallo Stato di Washington sono del 37%, mentre la California applica il 15% e conta di incassare $1 miliardo e di risparmiare ogni anno $100 milioni invece per contrasto all'attività di spaccio. Dove si acquista? Dai rivenditori autorizzati. Insomma, l'esperienza complessivamente sembra positiva. In Europa la vendita e il consumo invece sono legali soltanto nei coffee shop olandesi. In Italia la marijuana leggera si può vendere da maggio, ma soltanto quella con un principio attivo che sta sotto lo 0,6%, vale a dire ha un effetto un po' rilassante ma non psicoattivo. Il rivenditore è uno solo, è italiano, si chiama Easy Joint e sta facendo fortuna. Dicono di aver venduto qualcosa come 14 tonnellate di fiori di canapa. Mentre la proposta di legge per legalizzare la vendita della marijuana vera e propria non è passata. Gli obiettivi della legge erano 3: tutela del consumatore che non si rivolge più allo spacciatore e sa che cosa compra. Secondo, abbattimento dei costi di polizia per combattere il mercato illegale. 3: maggiori introiti per lo Stato perché applichi una tassa del 75% pari a quella applicata sul tabacco. E poi c'è lo studio dell'economista Marcello Esposito che la smonta passo passo e dice: tu Stato, la vendi a 10 euro al grammo, 7,5 sono in tasse, non resta praticamente nulla per chi la produce e la distribuisce. Quindi resta il mercato illegale e quindi devi aumentare le spese per le forze di polizia per combatterla. La Direzione Nazionale Antimafia dice invece è l'unico approdo coerente quello della legalizzazione, visti gli scarsi risultati prodotti da una politica della criminalizzazione. È legale invece la vendita per uso terapeutico, parliamo dei farmaci antidolorifici e sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La vendita solo in farmacia, ricette monouso, trattamento che non può superare i 3 mesi. La coltivazione, preparazione e distribuzione alle farmacie è affidata all'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze. La materia prima però scarseggia, i vincoli burocratici sono tanti e per ora non si può esattamente dire che sia un successo.
A volte i numeri dovrebbero bastare a capire in che direzione fare andare la barca e, come dire, forse sarebbe più utile cercare di stare ai numeri, magari anche alle parole della Direzione Nazionale Antimafia, e farsi un po' meno guidare dalle frasi, spesso, ahimè, senza senso, pronunciate da alcuni parlamentari. Ne cito uno a caso, Carlo Giovanardi, che spesso, come dire, assimila tutte le forme di droga e anche la cannabis, mentre invece sarebbe sicuramente interessante aprire un dibattito un po' più ampio e partire però dai numeri, così come ha fatto secondo me incomiabilmente Milena Gabanelli, considerato anche che in Italia, per quanto si è della canapa, diciamo, con un principio attivo molto basso, sostanzialmente già viene venduta da questa nuova iniziativa, che è appunto quella di questa società, scusate che in questo momento mi sta sfuggendo il nome, ma la sto andando a trovare velocemente. Appunto, si parla di Cannabis Light, con un principio attivo sotto il limite di legge, e la sta commercializzando in questo momento l'italiana Easy Joint. E chiudiamo quindi questo argomento sperando di aver perlomeno instillato un piccolo dubbio e aperto anche qui dalle nostre parti, come dire, uno squarcio che possa far partire anche da noi il dibattito, anche perché il nostro territorio non sarebbe anche, come dire, avrebbe una buona predisposizione dal punto di vista atmosferico anche per la coltivazione. E ieri 51 sindaci dell'area metropolitana di Reggio Calabria, finiti sul Corriere della Sera dopo aver chiesto una riunione a prefetto per discutere della legge sullo scioglimento dei comuni per mafia, sono andati all'attacco del noto quotidiano milanese e hanno annunciato querele nei confronti di uno dei suoi inviati di punta, Goffredo Buccini. Lo hanno annunciato ieri mattina, infatti, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato i sindaci di Rogudi, Pierpaolo Zavettieri, di Sant'Agata del Bianco, Domenico Stranieri e di San Procopio Edoardo Lamberti Castronovo. La conferenza stampa è stata convocata, si legge in una nota, per contestare punto su punto le affermazioni diffamatorie del giornalista Goffredo Buccini apparse sul Corriere della Sera il 7 dicembre del 2017. Ci hanno messo un po' a... forse non avevano letto il giornale probabilmente, quindi ci hanno messo più di un mese a fare una conferenza stampa e a smontare pezzo per pezzo le affermazioni diffamatorie. Per i sindaci non si capisce bene come solo lui sia stato così turbato, visto che sia il ministro dell'interno che il prefetto hanno concordato un incontro che si è svolto in data 5 dicembre con il massimo garbo istituzionale e la massima civiltà. Una stoccata la riservano anche al ministro dell'interno, sottolineando che, a dire il vero, ci risulta pure incomprensibile come mai il ministro Minniti abbia scelto di non incontrare personalmente 51 sindaci, cioè la maggioranza assoluta degli eletti nella sua città metropolitana, pur essendo venuto a Reggio Calabria sulla distanza di qualche giorno. In ogni caso, tutti, recita la nota, si sentono duramente attaccati e oltraggiati e respingono al mittente la squallida diffamazione che si rintraccerebbe già nel titolo e nel richiamo in prima, in cui a caratteri cubitali appaiono le frasi «I 51 comuni sciolti per mafia che si ribellano ai commissari e quei 51 comuni calabresi divisi tra Stato e mafia, cui i primi cittadini rispondono che nessuno di loro è stato sciolto per mafia». Lo testimonia il fatto che sono ancora tutti sindaci in carica. Secondo motivo di doglianza sta poi nel capoverso in cui Buccini afferma che nelle amministrazioni comunali interessate si coprirebbero consiglieri comunali, fidanzate dei presunti padrini e membri della maggioranza in manette, che i sindaci smentiscono. Ma soprattutto nell'affermazione secondo cui i sindaci dei comuni calabresi sciolti per mafia non si rivoltano contro l'andrangheta, ma contro lo Stato, con cui gli eletti dei comuni replicano che non solo non sono stati sciolti per mafia, ma soprattutto, come evidenziato anche in premessa, non hanno praticato o favorito nessuna azione di rivolta, ma sono stati semmai convocati dal prefetto di Reggio Calabria, dal quale garbatamente si sono prontamente recati. E aggiungono, appare superfluo la precisazione che tutti i 51 sindaci firmatari della richiesta di incontro abborrono l'andrangheta e ogni forma di violenza e prevaricazione, che va contrastata con ogni mezzo. Infine, si legge nella nota, nell'articolo viene descritto uno scenario inesistente e falsato, tradotto nella infime frasi di seguito riportate. I reggini in fila in prefettura a firmare il registro di cittadinanza consapevole contro l'andrangheta, proprio mentre la rivolta dei sindaci montava al piano di sopra. Per i 51 querelanti non poteva esserci nessuna rivolta in quanto i sindaci si trovavano in prefettura perché convocati ufficialmente dal prefetto, testimone al di sopra di ogni sospetto e per di più anche al piano terra e non a quello di sopra. Sono questi i motivi che avrebbero spinto i 51 amministratori a querelare il Corriere della Sera e Buccini. Solo dopo aver formalizzato la richiesta alla redazione di rettifica o replica, e qui probabilmente c'è anche la risposta alla mia battuta di prima, il tempo è passato perché prima è stata chiesta una, come dire, la pubblicazione di una rettifica o di una replica prevista dalla legge. La notizia, c'è da dire che effettivamente spesso, soprattutto quando si tratta di inviati nazionali che arrivano in Calabria o si devono occupare di cose calabresi, diciamo che la generalizzazione e la semplificazione porta spesso a, è anche un po' la voglia di sensazionalismo, questo possiamo dirlo, porta un po' alla scrittura di articoli un po' fantasiosi e non sempre proprio aderenti alla realtà. Non sappiamo se è questo il caso, nel senso che qualche errore c'è, sicuramente poi sta anche nella, voglio dire, nelle facoltà di un sindaco, quello di essere ascoltati dal prefetto e di mettere comunque, come dire, in evidenza alcuni limiti di una legge che sicuramente qualche limite ce l'ha, e questo non vuol dire assolutamente che i sindaci decidano di schierarsi dalla parte della 'ndrangheta e non dalla parte dello Stato.